uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The soup of the day from Venice Film Festival.
Buongiorno, buongiorno ad Angela Prudenzi, che vedo riposata questa mattina.
Beh, finalmente ho dormito.
Prima sera che non hai una festa?
Prima sera senza feste, sono andata a dormire alle 11 dopo aver passato una serata tranquilla insieme al mio storico amico David Rooney, che è capo cinema di Hollywood Reporter, e abbiamo parlato amabilmente. Lui ha vissuto tanti anni a Roma, quindi insomma c'è un forte legame, e è stato bello perché è rilassante. E poi a letto presto, ho dormito 9 ore e 40. Questo la dice qualcosa, dice che proprio
forse
avevo
bisogno,
forse era un debito di sonno.
Infatti, forse un debito di sonno. Però vedo, anche se la nascondi sotto il daily, vedo una targa.
Beh, sì, perché adesso ve la faccio.
Tiriamocela un po'.
Ora me la tiro. Non so se si vede a sufficienza, ma questa è
la chiave del cielo.
La chiave del cielo, perché è la chiave che apre l'isola del cinema, cioè questo spazio virtuale che rappresenta il Lido di Venezia rispetto al cinema. Insomma, c'è un connubio talmente stretto che è difficile spezzarlo, e l'associazione culturale Mostra Lido ha voluto regalarci questa chiave del Lido a tutti noi selezionatori. Però ce l'ho io.
Ah, cioè una unica per tutti? E tu l'hai...
No, perché quando è stato... allora, ma a chi la diamo? Hanno detto Angela Prudenzi. E al che io ho detto, vabbè, faccio questo sacrificio.
No, infatti non era bello poi...
Non era bello dire no, non la voglio. No, però anche gli altri colleghi saranno omaggiati con un altro, no,
con un'altra cosa più piccola,
no sempre con una chiave, con una chiave, ma non dentro la teca, vabbè, ma insomma non
e la esporrai a casa insieme agli altri tuoi premi prestigiosi.
Certo, i miei numerosissimi premi sì, la esporrò
vicino all'Oscar per il giornalismo che hai.
No, però vicino alla alla menzione Nastri d'Argento, sì, insomma, perché sono stata nella cinquina. Per me, permettimi di ricordartelo.
Bene.
No, al di là di questo sono molto contenta perché il Lido di Venezia ci accoglie ogni anno, lo devo dire, dai, infatti l'ho detto oggi, dico, è una sorpresa questa perché non lo sapevamo, ci hanno solo chiesto di essere lì. È una sorpresa che racconta molto del fatto che appunto siamo una famiglia durante i 2 mesi che passiamo qua al Lido di Venezia. Siamo una famiglia della mostra, ma siamo veramente la famiglia del Lido, perché ormai conosciamo tante persone, con alcune abbiamo dei rapporti assolutamente speciali, come Luca che è il proprietario della Favorita.
Però non possiamo esagerare.
Lo posso dire?
Sì.
Vabbè, basta, allora cancellatelo, questa non si monta. Ah, siamo in diretta,
siamo
peccato.
vabbè, quindi è cominciato bene la giornata.
Guarda che è invidioso, invidioso dei miei legami, per questo che ha tentato di...
Infastidito, anche perché a me nessuno dà mai delle targhe.
Va bene, la metto qua.
E comunque, continuiamo il nostro appuntamento di oggi, parliamo di cinema ovviamente, parliamo della mostra del cinema, siamo il 9 settembre, ci avviciniamo alla fine, però insomma ci sono ancora dei gran filmoni che passano.
Ma sì, infatti, di solito siamo abituati a pensare...
Che domani, no, non lo so, ci sarà anche una megastar sul red carpet.
Pare di sì. Pare che una fidanzata illustre
che ha un nome che inizia con la J e cognome che inizia con la Lo
accompagni il nuovo compagno
ritrovato.
Old new
old new boyfriend
boyfriend, sì.
Vabbè, insomma, per cui sì.
Che poi di boia a poco, insomma, no, diciamo, beh, insomma, che mo è molto man.
Ma quanti anni avrà ormai?
Lui? Beh, credo 47, una così 48. Qualcuno meno di lei. Sì, qualcuno meno di lei, che insomma, beh, donna fantastica. Io la amo perché è riuscire...
Identifichi?
No, magari no, non mi identifico, però ci sono delle donne che io ammiro particolarmente. Guarda un po', sono tutte e due di origine latina, perché lei sicuramente, Jennifer Lopez, e un'altra che ammiro tantissimo è Salma Hayek, perché sono, per carità, delle belle donne, però... anche con dei difetti, diciamolo, no? Nel senso che non sono proprio il modello di bellezza classica che uno può immaginare, ma entrambe sono riuscite a far diventare quelli che potrebbero essere dei difetti dei punti di forza, e su quelli hanno costruito veramente tantissimo, oltre che sull'intelligenza e il talento, perché sennò non si va da nessuna parte. Ecco, allora, sono due donne che mi piacciono.
E tu punti in qualche modo, certo.
Anche perché essendo molto più giovane di loro, io ho ancora tempo per arrivare a quei vertici.
Vabbè. Adesso punterei dalla Mostra del Cinema di Venezia insieme ad Angela Prudenzi, e ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco per parlare dei
più
film
serie,
di oggi.
Però, più serie. Fred.
Prima di parlare, buongiorno, benvenuti, questo è sempre The Subute Day dalla Mostra del Cinema di Venezia. Prima di parlare dei film in concorso di oggi, vorrei però ricordare che ieri in Pala Biennale c'è stato un film di Orizzonti Extra, di cui avevamo già parlato, che si chiama
L'uomo che non vide il Titanic,
che è stato un grandissimo successo, sì, con applausi scroscianti e standing ovation, mi hanno
detto,
per 5 minuti
di applausi, poi tutto il pubblico, nonostante alla fine ci fosse un Q&A, quindi insomma, con risposte da parte del regista e del protagonista, non è bastato, il pubblico si è avvicinato a loro e la cosa è durata per altri 20 minuti finché hanno dovuto dire: guardate, dovete proprio lasciare perché dopo c'è qualche altra cosa. È fantastico questo,
ed è un film di cui abbiamo anche parlato e di cui parleremo, perché oggi alle 14 nell'altro studio avremo una round table sul tema dell'accessibilità e inclusione. Questo è un film in cui il protagonista è non vedente, finlandese.
Sì, non vedente e paraplegico. Quindi insomma, è proprio un esempio di forza e di vitalità.
Come alcuni sanno, Fred, sempre, anche noi personalmente, sia te che me stesso, medesimo, siamo impegnati sulla la promozione di una consapevolezza sull'accessibilità e l'inclusione. Abbiamo su Fred in inglese regolarmente un programma che si chiama Accessible Cinema, che appunto spiega quali sono le modalità per rendere accessibile i contenuti audiovisivi al pubblico con disabilità sensoriale, e quindi insomma approfondiremo poi la cosa nel pomeriggio, anche alla presenza del regista e del distributore nazionale e del venditore internazionale. Quindi insomma ci sono tutta la filiera del cinema.
Prima di lanciarci sui film del concorso, ecco, devo dare una bacchettata a me e una anche a te.
Ecco,
perché ieri, durante la conferenza stampa durante la quale la vincitrice del premio, cioè del Leone d'Oro, ha precisato come si pronuncia il suo cognome.
Che
si pronuncia Curtis.
Ma dai.
Sì.
Ma io credo di aver detto Curtis, tu mi hai corretto probabilmente.
Guarda, vabbè, siamo
comunque
alle solite.
Senti, Jamie Lee è andata benissimo.
Jamie Lee è andata benissimo
anche
ieri sera. Sì,
quando
sì,
è stata qui, insomma. E invece non sappiamo niente degli alpini? Dei 400 alpini?
No, non so nulla degli alpini.
Ci dobbiamo informare, perché sappiamo che 400 alpini andavano alla proiezione del film dell'avventura, di cui non ricordo il nome adesso, com'era? Dedicato, diciamo,
a Bergamo. E insomma alla costruzione dell'ospedale da parte degli alpini.
Allora, film di oggi, film in concorso.
Allora, non possiamo che partire da America Latina dei Fratelli di Innocenzo, dove Latina è la città di Latina, America, beh, perché potrebbe essere ambientato in qualsiasi parte del mondo. Assolutamente vietato dire cosa racconta il film.
Perché?
Perché è un thriller e non si può parlare di niente. Su questo loro sono stati molto categorici, per favore,
non
neanche
dite
mezza parola. L'unica cosa che possiamo dire è che il protagonista è Elio Germano, 40-50enne in crisi, cioè uomo di mezza età che sembra assolutamente arrivato, è un odontoiatra, quindi insomma diciamo figura di successo, ma a casa qualcosa accade, quindi zitti, buoni. L'unica cosa che possiamo dire è che Elio Germano, intervistato, ha detto: io mi affido ai fratelli di Innocenzo, non mi interessa che cosa stanno raccontando perché so che fanno ricerca e quindi questo mi basta.
I fratelli di Innocenzo sono due così, cineasti di cui si è parlato moltissimo.
Sì, due outsider del cinema italiano arrivati così all'improvviso con La terra dell'abbastanza.
Che ami o non ami, ecco. Come,
sì,
no?
Sì, o si amano o non si amano.
Ci sono
certo
delle fazioni.
Non ho ancora impressioni sul film perché sono corsa qua e non ho incontrato nessuno che
dovrebbero
mi abbia
venire
detto
anche da noi, credo, oggi. Sappiamo che stasera ci sarà una grande festa.
Sì, pare.
Dove tu sarai probabilmente presente.
Pare, e domani vi racconterò.
Vabbè, quindi non possiamo dire altro di America Latina.
No, ma è giusto così, dai.
Mentre possiamo parlare di Leave No Traces, l'altro film in concorso di oggi, che è un film polacco.
Sì, ne avevamo già parlato, film polacco di Wojciech Jaruzelski, storia vera. Perché si racconta la tragica uccisione da parte della polizia polacca di uno studente. L'amico che lo ha accompagnato sia durante una manifestazione e poi purtroppo in carcere, questo posto di polizia dove sono stati portati, non sta zitto. Cioè racconta che lui ha visto picchiare l'amico e che l'amico è morto perché è stato picchiato. La storia ricorda molto quella di Cucchi e anche qua insomma è un film di denuncia, un film molto classico e la sua forza però è proprio quella di essere, di raccontare attraverso un linguaggio estremamente asciutto una storia universale. La storia ambientata negli anni 70, ma ecco, diciamo che la Polonia di oggi è tornata a Cuba.
Infatti. Ci fermiamo un attimo, ancora una canzone, poi torniamo per parlare invece dei film fuori concorso. Ce n'è anche uno italiano che si chiama Viaggio nel crepuscolo, fra poco.
Red Film Radio.
The Soup of the Day dalla Mostra di Cinema di Venezia, terzo piano del Casinò, accanto alla sala della conferenza stampa nel spazio Media Call, insieme ad Angela Prudenza e Federico, per parlare dei film che passano oggi alla Mostra del Cinema in proiezione ufficiale. Abbiamo accennato qualche minuto fa a Viaggio nel Crepuscolo, film fuori concorso per la regia di Augusto Contento.
Film assolutamente originale, credo che non ci sia modo per descriverlo in maniera diversa. Mette insieme diverse tecniche, interviste dirette, materiali di repertorio, brani di film, animazione, il tutto per raccontare l'Italia degli anni 70, un'Italia politica, e lo fa appunto con uno sguardo assolutamente originale. È un film al quale bisogna abbandonarsi perché è anche voglio dire racconta e riflette su dei temi importanti, prima fra tutti il rapporto con la politica, e insomma, però è un esperimento assolutamente inusuale nel panorama non solo del nostro cinema ma un po' in generale. Ecco, uno di quei film di ricerca che la mostra presenta volentieri. È interessante che sia arrivato dall'Italia.
Augusto Contento è un nome che abbiamo già sentito.
Sì, ma lui è anche uno studioso, insomma, da anni si occupa di cinema politico, quindi diciamo che ha messo insieme tutte le sue anime, l'amore per il cinema e quello per lo studio della società e della politica. Okay.
Mentre un altro film fuori concorso di oggi è Les Choses,
questo film di Ivan Attal secondo me farà parlare di sé, perché il nodo centrale è quello di uno stupro. Si parla di uno stupro da parte di un ragazzo nei confronti di una giovanissima, non si conoscono ma sono figli rispettivamente di una giornalista molto famosa per fare anche le battaglie di rivendicazione dei diritti delle donne e il nuovo compagno. Lei, la ragazza, è figlia del nuovo compagno e dopo una cena vanno fuori insieme, però qualcosa accade, cioè il giorno dopo lei denuncia uno stupro. Cosa è successo, cosa non è successo, come nel film di Vilma Labate si tenta di dare una visione di quella che è ormai riconosciuta come la zona grigia, cioè quel momento in cui una donna dice deve dire no e può dire no. La maggior parte del film si svolge all'interno di un tribunale dove il giovanissimo ragazzo interprete viene messo sotto processo. La cosa che fa orrore è che ovviamente lui è il colpevole, ma a lei è riservato il trattamento peggiore, cioè alla fine, come accade nella realtà, lei si ritrova vittima. Si trova vittima perché si indaga tutta la sua vita, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, è la prima volta che ha avuto rapporti, ha già avuto rapporti, come se aver avuto meno rapporti facesse parte, ecco, di una minore colpa rispetto allo stupro.
Ci sono tanti film che affrontano questi episodi, chiama queste.
Anche il film di Ridley Scott Domani sera racconta appunto uno stupro e prende spunto da un fatto di storico avvenuto nel XIV secolo, quindi insomma parliamo di tanti anni fa, tantissimi secoli
poi
fa.
Poi sono purtroppo casi di cui leggiamo quotidianamente sui giornali.
Ecco, questo è riprova oggi del fatto che non c'è niente da fare, insomma. Ecco, la cosa curiosa rispetto alle Choses Humaines, e questo lo dico così come tratto di colore, è che Ivan Attal ha scelto per interpretare il giovane messo insomma sotto accusa Ben Attal, che è il figlio, bravissimo, bravissimo, e non meno brava, ma questo lo sappiamo da sempre, è Charlotte Gainsbourg, che è la compagna di Attal. Quindi
una cosa, una gestione familiare,
impresa familiare, ma non, però, no, insomma. Perché poi quando vedi il film ti rendi conto che di familiare c'è poco, insomma, nel senso che è un
Charlotte
film potente,
che abbiamo visto anche nel film
di Michel Franco, Sundown, sì. Sì. E poi in una parte c'è anche Pierre Arditi, che è quel meraviglioso attore che tutti sappiamo, insomma, che
quindi un grande cast anche qui.
È un grande cast.
Un giovane interprete. Parlavamo qualche giorno fa del fatto della difficoltà quest'anno di individuare
anche Suzanne Joannet, che è la ragazza giovane che interpreta appunto questa vittima di violenza, è bravissima anche lei. E tanto per chiudere il cast, visto che parliamo di tutto, c'è in una parte anche Mathieu Kassovitz.
Nomi importanti.
Sì, anche perché Ivan Attal era uno dei protagonisti dell'Odio. Perché lui è anche attore.
Sì. Non sapevo che era.
Quindi vedi, come dicono i francesi, tu se tiens. Questo caso è vero.
È vero. Musica, ancora una volta una canzone, torniamo fra poco e parliamo dei film di Orizzonti in questo 9 settembre 2021. Mostra del cinema di Venezia, 78esima, nona giornata o decima giornata.
Insomma, oddio,
tante,
forse nona.
Tante giornate sono già passate.
Sì. Fred.
The Soup of the Day dalla Mostra del Cinema di Venezia. State ascoltando Fred, il canale italiano, come sapete, speriamo che lo sappiate, se no ve lo ricordiamo noi. Fred è uno dei partner della Mostra del Cinema di Venezia, la web radio ufficiale internazionale, trasmette in varie lingue, da Venezia in particolare in italiano, in inglese, ma anche in francese e anche in tutte le altre 27 lingue, perché in questi giorni stiamo anche realizzando tutte le interviste con i 27 ragazzi di 27 volte cinema, 27 Time Cinema, un progetto del Parlamento Europeo in collaborazione col Premio Lux e le Giornate degli Autori, che ormai da molti anni portano a Venezia un giovane rappresentante appassionato di cinema da ciascun paese europeo, e questi ragazzi vengono, come dire, intensamente formati con workshop che riguardano la critica cinematografica, ma anche fanno parte di una giuria, ma anche insomma tutti i vari aspetti del mondo del cinema, e per quanto ci riguarda, come SubT e SubT Access teniamo due workshop, uno dedicato alla traduzione audiovisiva, uno dedicato all'accessibilità, di cui parleremo anche nel pomeriggio, e per cui insomma copriamo anche quelle lingue lì, perché poi loro creano contenuti anche nella loro lingua, quindi insomma cerchiamo di fare abbastanza, direi. Ma il programma di punta qual è?
Beh, ovvio,
non, ma non il c'è nostro.
Ma no?
No, non lo so. Dovremmo guardare.
Ma vediamo.
Per noi, certo, il nostro è il migliore. Allora, torniamo seri e parliamo dei due film di Orizzonti. Prima abbiamo parlato di disabilità e in qualche modo anche Inuo, uno dei film di Orizzonti, giapponese film di animazione, ci riporta a quei temi, perché uno dei personaggi è un
non vedente. Sì.
Cosa vogliamo dire di questo film?
Allora, possiamo dire questo, che il regista Masaaki Yuasa è uno dei nuovi autori di punta per quello che riguarda le anime giapponesi. Quindi,
anime o anime?
Anime
contrastanti.
Vabbè. Comunque diciamo è uno dei maestri dell'animazione giapponese. Io volevo fare così quella che sapeva e subito va bene. Allora, abbiamo questo film, questo si chiama Inuo, l'hai detto tu, uno dei protagonisti è non vedente, è ambientato nel XIV secolo, e anche qua si parla di guerrieri, di lotte, di contrapposizioni tra bene e male. Visivamente pazzesco. È stata una sorpresa questo film, veramente. E soprattutto è stata una sorpresa la reazione quando è stato annunciato, si è sparsa proprio come a macchia d'olio tutta la sorpresa e anche la gioia che ci fosse questo film.
Ah, sì?
Sì. E abbiamo capito a posteriori che ha già dei grandi cultori anche qua in Italia e in Europa, e io dico onestamente che questa cosa mi era sfuggita.
Ti ha sorpreso?
Allora, non mi ha sorpreso, perché avendo visto il film ho capito che era assolutamente ben riposta però non ci aspettavamo
che in Italia
che
ci fosse un seguito così.
Sì. Quindi vabbè, c'è una tradizione, lo sappiamo, in Giappone altissima, e quindi insomma speriamo che cresca ancora, lo ripeto, Masaaki Yuasa.
Mentre l'altro film di Orizzonti di oggi è firmato da due nomi che conosciamo, Rodrigo Pla e Laura Santullo, si chiama Elotro Tom, di Other Tom, e di cosa...
Allora, parla di un aspetto della società americana che insomma che mi ha sorpreso. Io non pensavo che potesse essere così forte l'invadenza dello Stato rispetto ai singoli. Mm-hmm. La storia è quella di una madre che già tira su faticosamente il figlio, il Tom del titolo, e questo ragazzino è un ragazzino caratteriale, si diceva un tempo, cioè difficilmente gestibile, con dei momenti di squilibrio molto evidente. E lei però non vuole rimbambirlo di medicinali, insomma, la dico dritta. E quindi comincia tutta una battaglia, perché a scuola le insegnanti vogliono tutti calmi, e questo bambino ha bisogno invece di più attenzione, e allora è molto più semplice fargli prendere la pasticchetta e tenerlo buono, no? Piuttosto che seguirlo come avrebbe bisogno. E insomma, quindi c'è questa madre che combatte una battaglia perché il figlio possa esprimersi anche nella sua diversità, nell'essere appunto un ragazzo che ha voglia e desideri che sono magari più estremi, ma se vuoi anche più ricchi, no? Uh-huh. E devo dire che il ragazzino è una cosa incredibile, perché lo prenderesti a schiaffi dal primo momento, nel senso che veramente fa perdere la pazienza, e però poi in questo far perdere la pazienza tu piano piano finisci
per...
No, sì, capisci, ti accorgi che la sua cifra, che essere sopra le righe è il suo modo di esprimere tutti i sentimenti, e quindi più il film va avanti e più dici vabbè, però...
Quindi un altro giovane,
è mio. Linna, sì, aiuto.
Quindi un altro giovane attore degno di essere.
Sì, non c'è la coppa, cioè il premio Mastroianni per Orizzonti, certo, ma se la meriterebbe tutta.
Orizzonti Extra, invece, la sezione di cui parlavamo anche prima a proposito del film finlandese, presenta un film che si chiama Mama Ya Doma, Mama I'm Home, di Vladimir Pitokov, russo.
Sì, molto bello, molto film da pubblico. Infatti, storia intensa, ecco, una madre che aspetta il ritorno del figlio. Siamo anche qui in quel... nel territorio delle guerre che ancora adesso stanno minando, insomma, tutto quel blocco, quell'area, e questa madre aspetta che il figlio torni, e a un certo punto torna qualcuno, ma non è detto che sia il figlio.
Ci fermiamo ancora una volta, una canzone nel nostro Super Day dalla Mostra del Cinema, e ritorniamo fra poco per ricordarvi quali sono i film che passano nelle sezioni parallele, autonome, indipendenti della mostra, e quindi ritorniamo fra poco quando il nostro Pierluca ce lo permetterà.
Red Film Radio.
E Pierluca ha detto vai, possiamo andare, riprendiamo il nostro Super The Day dalla Mostra del Cinema di Venezia, mentre stavamo commentando insieme ad Angela questi soffitti incredibili del casinò del Lido di Venezia, che è stato in passato un casinò molto frequentato. Pensa
Anche io ci sono stata. Ma guarda che fino... Allora, è vero che io dal 32 che frequento, per cui è evidente che me lo ricordi, però diciamo anche un po' più oltre il 32 si veniva, non c'erano le sale, questo non era uno spazio occupato dalla mostra, solamente di sotto erano occupati gli spazi, e si veniva qua e la sera si poteva giocare. Io ho un'amica, che è anche una tua amica, che di solito, come dire, esercitava una certa fortuna alle slot machine, e vinceva spessissimo.
Possiamo dire il suo nome? No.
Certo, Cristina Scognamilla.
Che ha un passato così da giocatrice d'azzardo.
Ma vincente, era incredibile, perché metteva via dalla macchinetta, adattava, io vabbè, ciao, stasera ho fatto. No, era così veramente.
Dai,
io niente, io perdevo solamente.
Perché il segreto è quello di appena vinci devi smettere, perché altrimenti poi li perdi.
Ma lei è proprio tocco fortunato, che vogliamo
comunque,
dire?
Comunque, no, è bello pensare, immaginare a come cosa si svolgeva in queste sale fino a... Ma che anni erano, possiamo dirlo? No.
Sai che non ricordo, forse gli anni 90.
Perché questa parte del media call, diciamo, dove si svolge l'attività stampa ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia, al terzo piano del casinò, dove vengono allestiti degli spazi, in quello che era appunto il vero casinò, dove si poteva giocare con questi soffitti meravigliosi, questi lampadari che speriamo che non cadano mai,
sì,
e che
affreschi stupendi alle pareti, insomma,
che peraltro in questi ultimi anni sta subendo un processo di
un meraviglioso esempio di architettura razionalista.
Sì.
Eh sì, possiamo dirlo, insomma. Adesso noi abbiamo con questo tipo di costruzioni un rapporto un po' ambiguo, perché per anni abbiamo detto quella è architettura fascista, no, invece è proprio esempio di architettura razionalista, che è una cosa completamente diversa, perché bisogna anche un po' distinguere. E anche il Palazzo del Cinema è bellissimo, insomma, sono proprio due monumenti da preservare
di quegli anni, sì. Allora in Sala Giardino oggi passano, tanto per ricordarlo, anche i cortometraggi, perché nella sezione Orizzonti ci sono anche vari cortometraggi, fra cui vedo due italiani anche passano oggi. Beh, ma ne parleremo magari in un altro.
Speriamo che
sarebbe bello poter avere con noi Mauro Gervasini.
Ho chiesto a Mauro Gervasini, oggi non poteva, però ha detto
perché lui
verrò.
In maniera particolare dei cortometraggi, vero?
Sì, è lui che li segue più da vicino, appunto non ne parlo perché vorrei che ne parlasse lui. Poi insomma sono tanti, da tanti paesi del mondo, come sempre, quindi è una scelta.
Sono sempre molto interessanti, perché lo ricordiamo sempre che poi i cortometraggi a volte spesso sono così,
in pochi
minuti ci danno un'idea di chi forse un giorno sarà un grande.
Ecco, a proposito di cortometraggi, invece di uno voglio parlare, perché è il cortometraggio che ha inviato in forma anonima, non lo ha potuto firmare, un giovanissimo ragazzo che vive in Birmania e ha documentato con il solo telefonino le proteste da parte dei cittadini e la tensione, la paura, lo stato veramente di terrore nel quale vivono tutti quelli che che si sono espressi liberamente prima del ritorno del regime militare. E lui è terrorizzato perché sa che potrebbe capitare anche a lui una perquisizione, e fa vedere dall'alto, dal palazzo in cui si è rifugiato, fa vedere quando arrivano questi militari che entrano nelle case e portano via le persone così e sparano a sangue freddo lungo la strada a chi si ribella. È terribile, perché vabbè, lo posso anche dire, insomma, perché tanto non tolgo niente nel caso qualcuno volesse vederlo, fa vedere dove si nasconde. È incredibile come lui riesca a ritagliarsi uno spazio in un posto che poi scompare, piccolissimo, nella speranza che dovessero arrivare a casa sua, ecco, i militari possano non accorgersi che dietro quel buchetto che lui con un sistema speciale riesce a coprire dopo c'era nascosto un ragazzo.
Scusa,
giovanissimo.
Ma è uno dei film nella selezione di Orizzonti?
È fuori concorso perché non poteva che essere così, perché in concorso bisogna dire chi sono gli autori, e lui invece assolutamente lo ha fatto arrivare in maniera rocambolesca alla mostra, rischiando, perché lì ogni passaggio via Edere, insomma via web, ecco.
E invece vedo che comunque prima parlavamo dei giovani autori dei cortometraggi, comunque ci sono dei grossissimi nomi nei cortometraggi in concorso di quest'anno, perché ce n'è uno firmato da Piccioni, uno addirittura da Tsai Ming-liang.
Sono fuori concorso anche quelli,
ecco, quindi ho detto una cretinata.
No, vabbè, non fa niente. No, Tsai Ming-liang ci ha regalato
Orizzonti fuori concorso, cioè
sì, un piccolo cortometraggio che racconta una notte, ma che è una notte speciale, perché è una notte di ribellione anche lì, è una notte in cui come forma di protesta non sono passati i mezzi pubblici. Ti è arrivato quell'SMS che racconta quali sono le cose che saranno di qui in poi proibite in Cina?
No.
È piuttosto inquietante, perché da pochi giorni non si possono più fare tutta una serie di cose che hanno a che fare con la libertà di espressione, e insomma
bisogna preoccuparsi.
Sì, bisogna preoccuparci molto.
Sezione indipendenti, Settimana Internazionale della Critica. Ieri abbiamo avuto ospite in una round table la direttrice, il delegato generale della Settimana Internazionale della Critica, Beatrice Fiorentino, e anche il presidente del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani, Franco
Montini.
Franco Montini. E, il film di oggi è un film russo.
Sì, un film russo, The Tour. La regista è Ekaterina Selenkina. Guarda, un film che non potrebbe essere più adatto alla Settimana della Critica, perché The Tour fa capire che si parla un po' anche di vagabondaggio, che non è solamente a livello spaziale, ma è anche virtuale e anche mentale. Si racconta la storia di un corriere della droga che gira per i quartieri di Mosca, e facendo questo ci racconta anche la città, ci racconta il lato oscuro di una Mosca che si vorrebbe splendente, non toccata da nulla, che invece, come tutte le grandi città, ovviamente ha proprio una faccia che è anche il frutto del disagio, della povertà e di tutto quello che soffre una grande città, soprattutto all'interno di un paese che ha problemi enormi. Ecco, vedi come sono oggi anche i film un po' si no? Si raccontano, ecco, questo, come dicevamo con Beatrice, succedono, e anche con Gaia, succedono quelle cose incredibili per cui
si crea una programmazione,
si crea una
che
programmazione
studiata, anche se
sì, perché di libertà si parla anche in Immaculat, che è il film che è alla settimana, che è alle giornate degli autori, di Monica Stan e George Cheaper Lillemark. E si parla davvero di libertà, perché tutto ambientato all'interno di un sanatorio per malati mentali, ma dove finiscono anche persone che devono recuperarsi dall'uso della droga, e all'interno di questo sanatorio, raccontato tutto con i toni del bianco, che finiscono per dare un'inquietudine veramente pazzesca, fotografia meravigliosa. Va in scena anche una sorta di storia d'amore, ma quello che conta è proprio questo senso di angoscia di chi tu capisci che non deve stare lì, perché non è così che si salvano le persone.
Quindi sia The Tours che Immaculat sono opere prime, partecipano anche quindi al premio De Laurentiis. Io vorrei chiudere l'appuntamento di oggi ricordando una cosa che ci siamo dimenticati di dire ieri, ovvero che si è chiusa la nona edizione di Final Cut in Venice, il workshop che così cerca di aiutare a completare 6 progetti selezionati che arrivano dai paesi del Medio Oriente. Il premio della Biennale di 5.000 euro è andato a Hanging Gardens di Ahmed Yassin Al-Daraji, che è una coproduzione Iraq, Palestina e Regno Unito, mentre i premi Subti e Subti Access e anche molti altri premi sono andati a Under the Fig Trees di Erige Sehiri, coproduzione Tunisia, Qatar, Svizzera e Francia. Sono 2 premi, uno che riguarda la sottotitolazione del valore di 7.000 euro, e un altro che riguarda invece le versioni accessibili, di cui abbiamo anche parlato prima, che è anche fino a un valore di 7.000 euro. Ma quando è stato annunciato da Alessandra Speciale, che è la coordinatrice del progetto, a un certo punto ha detto fino a 70.000 euro. Ho avuto un mancamento. Tutti si sono girati verso di me, il direttore Barbera si è anche, insomma, sorrideva. No, comunque sono molto fiero e orgoglioso con Subti di far parte di questo workshop, che ormai appunto è arrivato già alla nona edizione. Credo fosse nato in San Sebastian, poi è arrivato qui da qualche anno, e i progetti, insomma, c'è sempre un grande lavoro di selezione per arrivare a una shortlist di 6 progetti, e ancora anche questa volta la qualità era molto alta. E poi il bello è premiare questi progetti, che poi ti ritrovi magari a dei festival di successo. qualche anno dopo. Anche
spesso,
quest'anno
spesso si trovano, questa davvero una grande soddisfazione anche per voi, no?
Sì, molto, certamente. Grazie a Pierluca Puzzanghera, alla parte tecnica, a Filippo Guarna che lavora intensamente ma non fa mai niente per noi, è lì però noi non ci considera proprio, e a Non Sente, che non ha capito che parliamo di lui ma non importa, e grazie anche a Federica Scarpa che si è occupata dei social, e un saluto a Davide De Benedetti, che Suspense, che ci segue da lontano, e speriamo di avere anche news da Roma, dalla nostra.
Noi domani vogliamo darvela.
Vogliamo darvi questa notizia, che però non vi diamo oggi, ma domani grandi news. Grazie ancora, noi ci spostiamo, cambiamo studio, oggi abbiamo una giornata intensa con un sacco di appuntamenti.
Sfruttamento,
qui fra poco,
non minorile ma sfruttamento.
Sfruttamento, non minorile, anzi, degli anziani. Assolutamente non viene. Dovrebbero essere in arrivo i fratelli di Innocenzo o no? Sì, quindi lasciamo lo spazio ai gemelli e noi ce ne andiamo. Grazie, ciao.
Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Protersik.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja che Maria Nimo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi put Fred Film Radio, on è o Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.